nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 3, questa volta spero di non fare confusione con i numeri come la volta scorsa. Astronautica Studios di Milano, io sono Michael Sacchi e qui con me c'è la mia squadra, la nostra squadra del podcast di forumastronautico.it, il presidente Zambianchi, Uccel di Bosco ancora nonostante mezze promesse non è tra noi questa sera. Cos'è che ha? Guarda un po' cosa vedo di Riccardo Rossi, addirittura un Chuck. La prossima volta questo diventa fantastico, c'è anche il tempo, bellissimo. Non c'è Marco Zambianchi, allora a questo punto, visto che Riccardo Rossi fa l'esibizionista, presentiamo prima lui, Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera anche questa volta in una puntata diciamo anticipata, ma quest'anno lo sapete, gli orari saranno un po' random, seguiteci sul forum, vi terremo costantemente informati sull'orario di inizio della puntata, però vi vedo numerosi anche in chat, quindi sono felice, ciao a tutti.
Mi fanno notare dalla chat che ho detto Studio di Milano, ho detto Astronautica Studios di Milano? Vabbè, potrebbe essere, eh? Vabbè, comunque io sono a Monaco di Baviera e Riccardo Rossi è da Modena. Riccardo Rossi che trovate su twitter.com/spacehumor perché fa spaccare, come si dice. Lui sa sempre interpretare in maniera ironica, un po' irriverente, le fotografie che gli astronauti mandano dalla stazione spaziale, o comunque fotografie e immagini legate a quello che ci piace, alla nostra passione, l'astronautica a tutto tondo. Grazie Riccardo, perché mi faccio delle belle
risate. Grazie a voi, grazie a te.
A poca distanza ci muoviamo un pochino verso nord e un pochino verso ovest, c'è il nostro Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano.
Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, le sue pontificazioni sulla divulgazione della scienza, e questa volta è giusto e non ho sbagliato, lo potete leggere lì sopra, è molto interessante perché Paolo è... come si può dire che Paolo è saggio? Sì, perché è un modo carino per dire che Paolo...
Ma sì, la saggezza di solito è associata all'età, quindi sono sicuramente molto saggio, molto vintage.
Molto bene, la risata in sottofondo invece viene da Ovest Ticino ed è Luigi Morielli, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti e mi viene da ridere soprattutto perché se lui è vintage alla mia età, quindi siamo sullo stesso livello più o meno. Come saggezza però penso che lui mi dia dei punti.
È tutta una questione di costruirsi un personaggio. Paolo Amoroso non è che sembra vecchio, sembra saggio
e lo sono.
è soltanto che così, invece tu Luigi sei assolutamente saggissimo pure tu, ma non so, è un personaggio più, non lo so, lo sto inventando, però non lo so, questa differenza l'abbiamo notata altre volte, ne parliamo ogni tanto, sempre imbarazzante parlare dell'età dei miei amici, però fa nulla. Siamo arrivati alla stagione 6, puntata 3, quindi direi che ci muoviamo a discendere la scaletta, anche oggi è un po' presto rispetto al solito orario, ma non è un problema perché la maggior parte dei nostri ascoltatori sono in differita e non vedono questi piccoli cambiamenti di logistica. Di solito la prima parte dell'episodio parla di noi o di quello che facciamo noi, perché siamo molto egocentrici in questo caso. Avremo da raccontare, qualcuno di noi è stato un intervento di Paolo Nespoli a Bergamo. Paolo Nespoli, ricordiamo che ha fatto un intervento flash molto inaspettato nella scorsa puntata, se ve lo siete persi tornate indietro e ascoltatelo perché è divertente. Soprattutto il nostro Paolo D'Angelo ci ha raccontato della IAC di Napoli e ci ha fatto... aspettavo un saluto, ma... di Napoli e è stato molto molto interessante, quindi... andate su astronauticast.com ed è lì ad aspettarvi l'intervista nella prima parte dell'episodio. E dicevamo che potremmo parlare dell'intervento di Nespoli a Bergamo, oppure potremmo parlare del fatto che ISA, l'associazione ISA, ha supportato un altro contatto radioamatoriale con una scuola italiana, in questa volta in quel di Pavia, ma ci mancano attualmente le parole, perché chi era presente non è presente tra noi, ma potrebbe arrivare a metà puntata, quindi questa promessa potrebbe avverarsi. Non avendo da raccontarvi nulla di associativo, possiamo direttamente spostarci alle news. Siete d'accordo?
Go!
Ma direi che l'highlight della settimana è che sulla stazione spaziale sono super efficienti, sono avanti di un giorno e hanno già catturato e esplorato l'interno di Dragon.
Già, in effetti è stata una missione eccezionale per SpaceX, perché nonostante ci sia stato un piccolo problema, piccolo è relativo da dire, però diciamo che sui 9 motori Merlin del primo stadio del vettore Falcon 9, il motore numero 1, dopo 1:20 dal lancio, proprio nel momento di max Q, massima pressione aerodinamica sul veicolo, ha pensato bene di cedere, con fra l'altro pare anche perdita di detriti, però i sistemi di bordo sono intervenuti in maniera impeccabile, spegnendo il motore e correggendo il funzionamento degli altri 8 per permettere al Dragon di raggiungere lo stesso la sua orbita. È stata aumentata la durata dell'accensione degli 8 motori a circa 30 secondi e il secondo stadio ha poi completato il lavoro, consegnando nell'orbita quasi perfetta la capsula, che poi doveva e di fatto ha raggiunto l'ISS.
Il solo lancio una correzione, perché ho usato il termine esploso della chat, ti correggono, non è esploso il motore, perché comunque SpaceX ha dichiarato di continuare a ricevere telemetria durante l'intero...
Ho detto esploso.
Effettivamente non l'ho sentito direttamente dalle tue parole, ma potrebbe essere che me lo sono perso, comunque.
Non intendevo dire esploso, comunque ha avuto un guasto e ripeto, pare che siano anche caduti, è stata una perdita di detriti dal motore. Poi è stato spento e comunque tutto ha funzionato come si deve. Confermo il fatto che comunque abbiano ricevuto i dati, il motore era ancora vivo, ecco, diciamo così. E stavo dicendo che il lancio è avvenuto l'8 ottobre alle 2:35 italiane e l'attracco è avvenuto invece ieri alle 15:03 italiane. Attracco, come al solito per questo tipo di veicoli, effettuato dal braccio della stazione spaziale, che ha agganciato il Dragon e lo ha poi ormeggiato alla stazione in modo solidale. Fra l'altro doveva essere quello che accennavi tu, Michael, doveva essere aperto oggi, invece è stato aperto dopo poche ore e l'equipaggio è subito entrato a bordo della capsula per poter verificare il contenuto che fosse tutto a posto. Il carico era composto da circa 400 kg di materiali, di cui 118 kg di rifornimenti per l'equipaggio, cibo, vestiario, 177 kg di apparecchiature per esperimenti scientifici e 102 kg di ricambi per la stazione spaziale.
E il gelato, ricordiamo.
Eh sì, anche il gelato, giusto? Beh, quello fa parte dei primi 118.
No, perché comunque non c'era la possibilità di mandare carico congelato, comunque mantenerlo congelato durante l'intero avvicinamento, lancio e avvicinamento alla stazione spaziale dai tempi dello shuttle, quindi e viceversa non è neanche possibile ritornare, riportare a terra, scusate l'inglesismo.
In realtà su Skylab, se non ricordo male, avevano avuto un po' di gelato, avevano avuto qualcosa di simile al gelato.
Ma ci sono anche la macchina del gelato.
Infatti ci sono delle tecniche che non
richiedono
energia.
Quella lì sullo Skylab probabilmente.
Ci sono delle tecniche chimiche che non richiedono energia per fare il gelato. Cioè si può fare il gelato anche con l'azoto liquido. magari si può prendere in prestito l'ossigeno liquido, magari è un po' pericoloso, però magari viene buono.
Vabbè. Dicevamo appunto che il Dragon ci permette alla stazione spaziale di rimandare a terra dei materiali e resterà 18 giorni attraccato all'ISS e riporterà a terra circa 760 kg di materiali ed esperimenti scientifici. Un piccolo appunto sul fatto che è andato tutto bene, a bordo del vettore Falcon 9 c'era anche un payload secondario, che era un satellite della Orbcomm. Il problema è stato più che altro che non ha potuto raggiungere la sua orbita definitiva, che doveva essere di 700. Allora, il Dragon è stato rilasciato su un'orbita di 203x326 km. Dopo il rilascio di Dragon, lo secondo stadio del Falcon avrebbe dovuto riaccendersi e portare questo satellite su un'orbita di 350x750 km. Dopodiché il satellite stesso avrebbe corretto circolarizzando l'orbita a 750 km di quota. Purtroppo, avendo utilizzato più propellente per portare su Dragon, non ha potuto fare questa seconda accensione. Quindi il satellite è stato rilasciato su un'orbita, appunto sull'orbita di circa 300 km di quota, che poi ha comunque circolarizzato grazie al motore di bordo. È stato un fallimento parziale, anche perché era un satellite sperimentale, perché è un nuovo tipo di satellite per comunicazioni. E alla Orbcomm hanno detto che comunque riusciranno a sfruttare questo satellite per i loro test, anche se si trova su una orbita più bassa. Ovviamente durerà meno, perché a quella quota lì la frenatura dell'atmosfera è superiore, però comunque non è stato del tutto fallito anche questo posizionamento in orbita di questo secondo payload.
Sì, una delle questioni è che un payload secondario è un po' un cittadino di serie B in questo caso, perché giustamente la priorità è stata data al payload principale, anche se se fosse stato l'unico payload, magari l'orbita sarebbe stata diversa, non ci sarebbero stati problemi di safety per la stazione spaziale, sarebbe stato molto diverso. Quindi non ho idea di quali siano le implicazioni a livello di contratti ora, o di assicurazioni, o come si va a girare e a far quadrare i conti, e quali essere gli effetti sui futuri contratti di SpaceX, ma non credo che sia una cosa grave, insomma.
Penso che sia anche una questione che fra Orbcomm e SpaceX, anche perché SpaceX magari si è già messa d'accordo con Orbcomm per procurargli un altro passaggio a bordo di un altro volo, anche perché se il cliente è soddisfatto nonostante un eventuale problema, la bella figura è assicurata, è anche un po' quello il discorso. È una curiosità che il peso ufficiale di Dragon non è ancora mai stato rilasciato. Pare che debba essere intorno alle 7 tonnellate, però non è ancora stato reso pubblico ufficialmente.
È una navicella, essendo una femminile, come tradizione, non si chiede mai il peso, insomma, è una cosa molto scortese. Beh, comunque, giusto per tornare un attimo sul congelatore all'interno di Dragon, sarà possibile finalmente riportare a terra dei sample di prelievi di sangue e urine, che vengono fatti abbastanza regolarmente dall'equipaggio, anche per esperimenti europei. E il frigorifero a bordo della stazione spaziale Melfi è bello pieno, quindi è arrivato il momento per gli scienziati a terra di poter mettere le mani su dei dati molto importanti per valutare quelli che sono gli effetti della permanenza a lungo nello spazio.
Dei dati freschi servono.
In questo caso proprio dei dati freschi. Siamo tutti in bomba stasera, proprio.
Si vede che l'orario anticipato abbiamo più sangue al cervello, non lo so.
Può essere, io non ce la posso fare lo stesso. Ma proprio a questo riguardo, alla capacità di poter stimare gli effetti della permanenza nello spazio sul corpo umano, va la notizia successiva. La notizia che ho pronta qui è che sono state ufficializzate le prime missioni di un anno sulla stazione spaziale. I dati e i dettagli sono ancora abbastanza limitati, però ne avevamo parlato in passato e pare che la cosa venga realizzata. Questo significa che alcune persone potranno stare a bordo della stazione spaziale per un periodo di un anno contro i 6 mesi tipici della durata della permanenza attuale. Abbiamo promesso più volte di spiegarvi il meccanismo di expedition e di increment, perché adesso si sta passando da quello che era l'expedition all'increment, però forse non lo capiamo neppure noi e quindi non siamo mai scesi nel dettaglio, però adesso arriveremo a complicare ancora di più le cose con la presenza di fino a 2 astronauti per un anno. Non è la primissima volta che si fa questo tipo di permanenze nello spazio. I russi in particolare sono esperti o comunque veterani di questa tecnica, perché per ragioni diverse, non erano puramente di ricerca scientifica, ma forse non è neanche dato saperlo. Nell'87-88 Vladimir Titov, che è un cosmonauta anche abbastanza famoso, e Musa Manarov hanno passato 366 giorni sulla stazione Mir. E poi Valeri Polyakov, invece, che penso che detenga il record attuale, spese ben 14 mesi tra il 94 e il 95. E avete presente anche il russo di Armageddon, che ogni tanto torna nelle nostre divagazioni del podcast.
Sì, l'iconografia di quel personaggio è sicuramente ispirata da questi cosmonauti rimasti in orbita per tempi biblici, però insomma
qui ci vorrebbe
volere fare sempre cowboy.
Ecco, qui ci vorrebbe Marco che lo imita, però anche Luigi può sostituirlo. Quello che sarà interessante scoprire è la logistica di questa permanenza lunga, perché non è semplice. Sapete che c'è tutto un meccanismo di incastro di equipaggi, perché c'è sempre almeno 3 persone a bordo. Quando scende l'equipaggio, in questo momento ce ne sono soltanto 3 sulla stazione spaziale, perché parte dell'expedition precedente è rientrata a terra e siamo in attesa della seconda parte dell'increment attuale, e non mi dilungo troppo su questo, che verrà lanciata verso la fine del mese. Attualmente tutte le persone che vanno sulla stazione spaziale scendono con la stessa Soyuz che hanno utilizzato per salire, e la Soyuz, ricordiamo, è attualmente l'unico modo per raggiungere la stazione spaziale e per tornare. Però la capacità di stare in orbita di una Soyuz è soltanto di 6 mesi, o quantomeno la certificazione è solo per 6 mesi. Questo porta al problema di dover tornare all'utilizzo precedente che si faceva della Soyuz, ovvero di sostituire i seggiolini, che sono unici per ogni persona, in orbita, e di rientrare con una Soyuz diversa da quella con cui si è arrivati. Poi altre limitazioni sono dovute al numero di boccaporti, di porte di docking a bordo della stazione spaziale, che sono limitate. Sono limitate inoltre il numero di Soyuz producibili in un anno, sono soltanto 4 attualmente, proprio per capacità fisica delle linee di produzione, che sono ormai in serie perché sono 40 anni che fanno le Soyuz, le migliorano ma sono sempre quelle. E poi c'è anche il problema dei rifornimenti. Abbiamo ancora 2 ATV e poi abbiamo HTV. Per fortuna, è un'ottima notizia l'attracco di Dragon di cui abbiamo parlato prima, ci sono anche i contratti commerciali per il rifornimento della stazione spaziale. È interessante sia perché vediamo che si muove un'industria, vediamo i player che hanno effettivamente un ruolo sia migliorativo per l'industria, sia in grado di migliorare la stazione spaziale, perché si ha la possibilità di fare questa cosa che non era prevista, una permanenza di lungo termine, grazie anche al fatto che si può contare su altri player che portano risorse alla stazione spaziale. E poi è anche positivo per il fatto che insomma SpaceX è bello, a me piace proprio vedere come si la stanno cavando. E sono anche ansioso di vedere Orbital, che però è un po' meno, non so se è un problema di marketing o se è un problema di io che non mi vado a cercare abbastanza le notizie, o se è il motivo che sono un po' indietro, non lo so, non ho ancora lo stesso entusiasmo, non so voi.
Io propendo per insomma che i loro ritmi in realtà se non siano così, che non abbiano una cadenza così precisa come ci ha abituato SpaceX, cioè quindi per il momento io ritengo SpaceX proprio un caso, cioè unico per il momento. Ma mi facevo... felice di essere smentito.
sì, spero. Mi facevo notare oggi che il contratto attuale per il CSR è più alto per quanto riguarda Orbital rispetto a SpaceX. Non so se SpaceX può vantare forse dei finanziamenti che ha avuto in fase COTS e magari va più o meno a bilanciare la cosa, però intanto diamo il benvenuto al nostro ospite che è arrivato in questo momento. Non mi pare che abbia la webcam, cioè sua figlia nell'immagine, Gian Pietro Ferrario. Ciao Gian Pietro.
Ciao a tutti.
Come sei giovane?
Ciao. Sì. Non so per quale motivo, ma Mountain Lion a volte crasha la webcam e non capisco il motivo.
Purtroppo, per limitazioni tecniche del nostro studio, ti devo chiedere di abbassare un po' il volume del tuo microfono, se è possibile. Lo puoi fare da sound dentro a System Preferences, se sei sul Mac, come okay. Dici. Portalo più o meno a due terzi e poi spero che riuscirai a raccontarci qualcosa. Stavamo parlando di Dragon prima, poi di missioni di lunga durata sulla stazione spaziale. Hai letto le notizie tu?
No.
Ok, perfetto, volevo chiederti un parere, ma non ti imbarazzerò con questo.
Dimmi un po', dunque, come togli l'autorizzazione?
Non vorrei
come audio adesso meglio,
no,
un pochino
anche,
meglio.
Hai anche un problemino di comprensibilità dovuto alla banda, credo. Sei comunque molto alto. Non vorrei monopolizzare la puntata con il soundcheck, però.
Sì, no, infatti mi capita un po' all'improvviso, ma purtroppo oggi è stata una giornata così.
Don't worry, grazie di essere con noi comunque.
E adesso era meglio, mi pare.
Sì, adesso mi pare che anche il volume stava scendendo, quindi. Abbiamo perso Riccardo, ma non è un problema, perché possiamo parlare di turismo spaziale, un altro dei mille modi per utilizzare la stazione spaziale, vero Paolo?
Sì, perché la cantante inglese Sarah Brightman ha annunciato che sarà la prossima turista spaziale. Lo ha fatto in un evento di presentazione a Mosca della sua iniziativa, che si è svolto il 10 ottobre del 2012. Questa missione sarà resa possibile, come nel caso delle precedenti missioni di turismo spaziale, grazie alla società privata Space Adventures, che coopera con le autorità spaziali russe per consentire a una serie di cittadini e di privati, che ovviamente hanno le risorse economiche per poterselo permettere, di trascorrere una settimana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale come turisti in una missione che dura complessivamente circa una decina di giorni. Fra gli obiettivi della missione, diciamo fra gli obiettivi di pubblica relazione di questa missione di turismo spaziale della Brightman, ci sarà anche quello di essere in un certo senso un catalizzatore culturale per ispirare i sogni o per incoraggiare come è nelle sue attività di ambasciatore dell'UNESCO per la pace, insomma incoraggiare attività che possano promuovere la cooperazione fra i popoli.
Ma
e comunque
domanda,
che possano avere un messaggio positivo di pace.
Ma non c'è il rischio che queste persone qua, io mi metto nei panni dei miei amici a cui racconto magari cosa si fa nello spazio e a volte finisco a parlare per sbaglio del turismo spaziale, non c'è il rischio che queste persone, più che diventare un esempio, una fonte di ispirazione, diventino un pochino invidiati? Più che... Cioè, sai, il classico riccone,
certo,
che può andare nello spazio, no? Spende milioni per andare nello spazio.
Il ricco eccentrico. Beh, diciamo che è una cosa di cui mi sono occupato anche in passato, proprio sul blog Avventure Planetarie di cui parlavamo. In effetti, forse questa visione del ricco eccentrico dipende un po' in generale da come si considerano certe attività rispetto alla normalità delle attività che svolgono altre persone facoltose. Per esempio, in generale, le persone facoltose cosa fanno? Visitano luoghi esclusivi, passano le serate in locali accessibili a pochi, con personaggi famosi e potenti. E sembra quasi strano che una persona che ha molte risorse finanziarie, che sia molto ricca, possa avere degli interessi che vadano al di là delle normali abitudini da jet set, da mondo dei VIP, di stare tra di loro, insomma, di separarsi in maniera poco produttiva o così, senza spunti particolari. E le persone facoltose che invece possono avere un interesse nei campi, negli ambiti della scienza, della tecnologia o dell'esplorazione, vengono in un certo senso considerati degli eccentrici. Questo rischio esiste, ma a pensarci non vedo come possa essere evitato o mitigata questa situazione. Questa missione della Brightman sarà resa possibile anche, probabilmente, dalle nuove modalità di rotazione che verranno portate dal 2015 proprio dalle missioni di un anno di cui hai parlato tu, Michael, che renderanno disponibili dei posti che Space Adventures venderà, dei posti su navicelle Soyuz per missioni di breve durata come quelle di una decina di giorni, appunto adatte al turismo spaziale, un po' come avveniva in passato quando era in servizio per esempio anche lo shuttle, oppure anche quando l'equipaggio residente della stazione spaziale era di 3 astronauti anziché 6 come adesso. Sarah Brightman comunque è, dicevamo, una cantante inglese molto conosciuta, è soprattutto una cantante lirica, ma è un'artista che ha molti altri interessi e attività. Riesce ad andare nelle hit parade anche nella musica pop, per esempio. È un'attrice, una ballerina, un'autrice, ha molte attività ed è, dicevo, conosciutissima perché, per esempio, qui da noi può essere stata vista quando ha cantato con Andrea Bocelli, per esempio, ed è stata, credo, l'unica cantante a esibirsi in 2 cerimonie di inaugurazione dei Giochi Olimpici, una prima volta a Barcellona, occasione in cui ha cantato con José Carreras, è stata vista da 1 miliardo di persone, e più recentemente all'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Pechino, dove l'hanno vista circa 4 miliardi di persone. Io non ero tra questi 4 miliardi di persone, non la conoscevo.
Ti senti una minoranza?
Ho sentito parlare soltanto.
Ti senti veramente una minoranza se non sei parte di 4 miliardi di persone? Tra l'altro ci sono anch'io, perché non l'ho vista la cerimonia di apertura, quindi siamo veramente...
No, ma anche, diciamo, come cantante pop non ne avevo mai sentito parlare, quindi l'ho conosciuta soltanto in questo ambito.
No, a me mi è venuto proprio il lampo oggi mentre leggevo la notizia, ho detto ma cavolo, ma quella è quella che duettava con Bocelli in Con te partirò nella versione inglese, perché per il resto, cioè, dal nome non mi era subito scattata questa lampadina.
Certo. E possiamo...
Io ammiro la vostra cultura, non la conoscevo.
Non ti ho sentito, Michael.
Dicevo che ammiro la vostra cultura, proprio non la conoscevo neanche col duetto con Bocelli, che conosco, so che Bocelli ha fatto un duetto, la versione inglese di Con te partirò, ma non sapevo chi fosse, non l'ho letto, ma l'ho rimosso. Complimenti.
No, vorrei precisare, io non l'avevo riconosciuta nemmeno nel duetto con Bocelli.
Ah, ok.
No, ma nemmeno io sapevo che c'era una donna, e poi oggi ho fatto il collegamento tra nome
allora
e questa persona.
Allora
è quello che volevo dire.
Comunque, possiamo così concludere questa notizia in attesa di parlare più estesamente della sua missione, che come accennato avverrà nel 2015, probabilmente con queste nuove modalità di rotazione degli equipaggi, con qualche statistica interessante. Sarà l'ottava turista spaziale, l'ottava persona a potersi permettere un viaggio di piacere orbitale sulla Stazione Spaziale Internazionale, e la seconda donna dopo l'imprenditrice americana Mushe Ansari a potersi permettere questa avventura, che dovrebbe costare, secondo le stime ufficiose, circa 35 milioni di dollari. Non sarà comunque un problema, perché si stima che il patrimonio personale della Brightman, il maggiore di una cantante lirica, sia intorno ai 30 miliardi di sterline, quindi per lei saranno praticamente noccioline.
Mamma mia,
una manovra economica.
Sì, può risollevare l'area euro con una donazione praticamente. No, non facciamo questi paragoni, che poi viene detto perché non si fa una cosa, perché non si fa l'altra. No, insomma, va bene. Sembra effettivamente tanto anche a me una cifra del genere in mano a una singola persona di cui non avevo mai sentito parlare, ma va bene. Soprattutto che canta, che non ha, ma suppongo che venga da anche attività imprenditoriali.
Diciamo, ho letto la sua biografia e ha molti primati, ha vinto centinaia di riconoscimenti musicali, ha venduto decine, probabilmente molte centinaia di milioni di dischi, e credo che abbia anche un record, non so se nella musica lirica o per le cantanti liriche donne, ad aver venduto il maggior numero di album, tipo 40 milioni di pezzi di un solo album. Comunque quei 4 miliardi di persone la conoscono bene.
Ok, chiederemo magari un consiglio a loro. Chi invece va nello spazio non per turismo o per diffondere un messaggio, perché comunque il discorso da cui siamo partiti era quello, è invece i nostri astronauti anche. E che cosa stanno facendo, visto che, ricordiamolo, abbiamo un paio di anni particolarmente emozionanti davanti a noi con il volo di Parmitano e il volo di Samantha Cristoforetti. Chi è che li segue così da vicino? Ricky, tu sai qualcosa?
Sì, colgo l'occasione per raccontare un po' quello che stanno facendo, perché mi sembra giusto ogni tanto fare un richiamino per chi magari non li segue su Twitter, nonostante loro siano molto attivi e bravi a condividere quello che stanno facendo. Dunque, in questi giorni, in particolare, quindi parliamo di Luca Parmitano, di Samantha Cristoforetti. Luca dovrebbe essere a Houston, almeno ha twittato che stava comunque ancora al Neutral Biosy Lab, quindi sta sicuramente provando e comunque familiarizzando con le tute spaziali americane per passeggiate extraveicolari. E curiosamente Samantha in questi giorni sta provando invece la tuta spaziale per passeggiate extraveicolari russa, cioè la Orlan, quindi sta familiarizzando con questi sistemi. C'è da sottolineare che per entrambi in tutte le loro due missioni, cioè, non è previsto che loro debbano fare una passeggiata extraveicolare, però chiaramente un astronauta deve essere istruito su tutta una rosa di sistemi e di dispositivi che possono essere utili in caso di emergenza, o se ci sia da fare una riparazione. Anzi, in fondo ci speriamo che magari si rompa qualcosa di non grave per vedere per la prima volta un astronauta uscire da quell'airlock che abbiamo visto frequentare da tanti altri personaggi.
Io penso che questo tipo di speranza ce l'abbiano un po' tutti. Pensa l'ingegnere che ha scritto la routine, gli ingegneri che hanno scritto la routine, che hanno ricalcolato il profilo di ascesa di Dragon l'altro giorno. Vedere che un motore perdeva potenza era quasi bello per loro, credo, perché hanno visto funzionare una parte del loro sistema.
Esatto. E invece un'altra cosa che volevo dire è che comunque una parte fondamentale per l'addestramento degli astronauti, oltre chiaramente a studiare tutti i vari sistemi e testare tutte le varie procedure e sfumature di procedure che possono succedere, un'altra molta parte del loro tempo gli astronauti la spendono in diciamo corsi di sopravvivenza, tanto per chiamarli in una maniera molto così, molto semplice. Questo perché mettere un gruppo di persone, in particolare degli astronauti, in insomma in ambienti tra virgolette ostili o comunque con delle restrizioni per quanto riguarda, non so, i viveri che possono utilizzare, il contatto che possono avere con l'esterno, e serve per chiaramente simulare il più vicino possibile quello che succederà a bordo della stazione spaziale. Di queste campagne di corsi di sopravvivenza ce ne sono tantissime durante l'anno, sono anche a rotazione, e ve ne cito tre che poi più o meno ne abbiamo poi comunque già parlato. C'è ad esempio NIMO, che è quello che si svolge in Florida alle Keys, dove c'è praticamente un piccolo avamposto sottomarino, quindi delle persone chiuse qui dentro vivono un'esperienza che è veramente simile a quella della stazione spaziale, in cui sei proprio in un ambiente chiuso, ristretto, e addirittura in NIMO si possono fare delle passeggiate extraveicolari, che in realtà sono delle uscite con la muta da sub, però si possono simulare delle situazioni che sono veramente speculare quello che succede in una stazione spaziale. L'ultimo, diciamo, uno dei compagni di classe di Samantha, Timothy Peake, ha fatto l'ultimo NEMO che è stato effettuato. Mentre andando invece molto più vicino a casa nostra, a settembre c'è stata una campagna in Sardegna chiamata Caves, in cui gli astronauti sono stati lasciati dentro le caverne calcaree che si trovano sotto al Gennargentu, e praticamente hanno dovuto esplorarle, mapparle e comunque vivere sempre un'esperienza in un ambiente chiuso, lontano da, insomma, dalla civiltà tra virgolette, per sviluppare le attitudini, non so, di leadership, di risolvere un problema velocemente, di coesione di gruppo. E qui come compagno di classe di Samantha avevamo Andreas Morgensen. Chiedo scusa per il cognome, è un danese, sicuramente l'ho detto sbagliato, ma chiedo scusa. Samantha invece, anche lei a settembre, quasi in contemporanea con Caves, era in Alaska per fare un altro corso di sopravvivenza, in cui dovevano praticamente spostarsi in kayak per un percorso prestabilito, e ogni giorno fermarsi, montare l'accampamento per poi ripartire il giorno successivo. Purtroppo le condizioni meteorologiche hanno, insomma, un po' reso difficile la parte, diciamo, sul kayak, in quanto il mare era molto mosso e le loro capacità di andare sul kayak non erano così, insomma, elevate per fare senza rischi queste traversate in kayak, quindi sono stati per molto più tempo, diciamo, sulla terraferma. Comunque già questo imprevisto è un buon allenamento per insomma simulare un imprevisto che potrebbe succedere sulla stazione spaziale, ad esempio. Sottolineo che questi corsi non sono fatti solo per astronauti, diciamo, rookie, dei novizi come possono essere Samantha e tutta la schiera degli Shenanigans, ma partecipano anche dei veterani. Ad esempio in Caves in Sardegna c'era Mike Fink, che attualmente è l'americano con più giorni di volo nello spazio, quindi non è l'ultimo arrivato. Stessa cosa in Alaska con Samantha c'era Jeff Williams, che anche lui è stato già comandante della stazione spaziale, insomma anche lui ha più di 300 giorni nello spazio, quindi è una routine che viene continuamente incoraggiata e incrementata. E inoltre non solo gli astronauti vengono chiamati a fare questi corsi, però ad esempio, sempre stando nel, diciamo, per quello che ha fatto Samantha in Alaska, con lei c'era quello che sarà il suo lead flight director, che è un certo Thomas Gonzalez Torres, cioè la persona che con cui la sua expedition sarà in contatto quotidianamente per stabilire l'attività giornaliera, dalle cose più banali fino alle cose più speriamo di no, se ci sono dei problemi, insomma ci sarà questa persona. Questo cosa voglio dire? Che non lasciatevi ingannare da certi film tipo Prometheus, in cui l'equipaggio si sveglia e si vedono tipo per la prima volta dopo essere, non so, svegliati dal sonno criogenico e poi dopo sclerano chiaramente. Nella realtà cosa si fa? Si cerca di creare un gruppo coeso con persone che si conoscono e che possono chiaramente supportare al meglio una situazione di stress quale può essere la permanenza nello spazio per 6 mesi. È un po' un discorso che poi si rilaccia anche al discorso del turismo spaziale, per cui questi personaggi a volte sono visti un po', insomma, dico in maniera non benevolissima, proprio perché sembrano quasi gli ultimi arrivati, nonostante comunque anche loro un po' di addestramento chiaramente lo fanno. Però non penso che la Sara vada a fare una campagna in Alaska sotto zero, non lo so, perché questo è un po', insomma, quello che vi volevo raccontare.
Una piccola parte di quello lo farà. Io in chat dicevano che questa fosse la parte più interessante dell'esperienza dell'astronauta, oltre ovviamente al volo, e soprattutto quella alla portata di tutti, in un certo senso. Non bisogna arrivare a volare. Volevo soltanto due cose velocissime. Scusa se ti ho interrotto, forse Riccardo.
No, ho finito, quindi Mike, vai tranquillo.
Perfetto. Uno, si è aperto un dibattito in chat e Paolo voleva un attimo specificare due cose sui numeri di Sara.
Sì, perché ho clamorosamente sovrastimato il patrimonio di Sara Brightman. Vorrei una percentuale comunque su questa sovrastima. Che quasi certamente non è di 30 miliardi di sterline o anche dollari o anche euro, ma verosimilmente un ordine di grandezza in meno. Le stime che ci sono online, su cui hanno fatto un po' di ricerca in chat, variano da alcune decine di milioni di dollari a poco più di un centinaio di milioni di dollari o sterline, quindi diciamo un ordine di grandezza meno di quello che avevo detto. Per quanto riguarda poi la Sara Brightman e addestramenti simili a quelli di cui ha parlato Ricky, direi che per una decina di giorni non c'è bisogno di molto team building, perché in una decina di giorni chiunque può sopportare chiunque, anche se insomma ci si è antipatici.
Beh, poi in un posto come l'ISS penso che uno si adatta anche un po'.
Per 10 giorni di sicuro, forse per 6 mesi o un anno adesso è un po' più complicato.
No, beh, certo, se uno considera che spende 30 milioni, 35 milioni di dollari per andarci, probabilmente sta così bene lì che...
Ma sono anche gli altri che devono sopportare lui, ricordiamoci quello.
Quello è vero, però sai, dopo 10 giorni se ne vanno, lo spediscono, quindi...
Pensiamo a cosa diceva Mike Mullane nel suo libro lì non erano turisti, erano persone di interesse particolare che viaggiavano sullo shuttle all'inizio del programma, politici, giornalisti, cose di questo genere. È complicato. Metti che questo comincia a fare domande su come si apre il portello dell'airlock. Forse se hai fatto un po' di team building prima sai che come prenderlo.
Come si fa a cambiare l'aria nei moduli?
Sì. Allora, qui c'è qualcuno che però abbiamo zittito dopo l'ingresso. Vediamo come ci sente adesso il nostro Gianpietro.
Boh, io ho cercato di regolare al meglio, ditemi un po' com'è il livello così.
Loud and clear.
Ok. Sì, l'unica cosa è che c'è sto autoguadagno che lo vedo ogni tanto muoversi.
È una lotta continua. Sappi che per correggere quella cosa lì devi andare a modificare un file XML, anzi se sei sul Mac un file plist che sta in una directory nascosta a cui arrivi dal terminale facendo più o meno una macumba prima. Sappi
okay, che molto bene, quindi...
E devi riavviare il browser, quindi non ne parliamo più e raccontaci col volume okay. Che ti pare.
Ci terremo l'autogain.
Raccontaci col volume.
Cerco di compensarlo un pochino.
No, non ti preoccupare, lo compenso io da qua. Com'è andata il contatto? Raccontaci cosa hai fatto.
Ma allora, diciamo che adesso, dopo essere stato fatto, posso dire che è andato tutto bene, che non è successo niente di particolare, però chiaramente prima c'è sempre un pochino la preoccupazione, ma andrà tutto bene, ci sarà qualche problema, succederà qualcosa... È stato anche un po' particolare, nel senso che sono stato coinvolto, al contrario di tutti gli altri finora organizzati, alla fine di tutta la trafila di preparazione, un po' perché il team che si era, diciamo, prefisso questa cosa si era poi reso conto in corsa di non essere preparato e di non avere le attrezzature sufficienti e adeguate a effettuare. Intanto,
Facciamo soltanto un passo indietro perché magari qualcuno sì. Ci ascolta per la prima volta. Stiamo parlando di contatti radioamatoriali con la stazione spaziale, ovvero le scuole hanno la possibilità di parlare in diretta per qualche minuto con gli astronauti a bordo della stazione spaziale e di fare delle domande. Questo in estrema sintesi è quello di cui stiamo parlando.
Sì, si tratta di un programma internazionale, si chiama ARIS, ARISS, che sta per Amateur Radio on the International Space Station, un programma internazionale a cui accedono tutti gli stati che partecipano o hanno partecipato, contribuiscono alla costruzione, all'attività e alla vita della Stazione Spaziale Internazionale. Chiaramente l'Italia ne fa parte, occupa, pur diciamo non rappresentando il contributo, lo Stato che contribuisce in maniera più consistente dal punto di vista economico, rappresenta invece per numero di contatti uno dei paesi più attivi, e si è trattato in questo caso, appunto, come vi accennavo, di un contatto telebridge, quindi in realtà un contatto radio, ma per tramite di una stazione radio non installata presso la scuola, ma remota, in questa occasione a Santa Rosa in California, W6SRJ, il nominativo della stazione. Tra l'altro ho avuto modo un po' di chiacchierare con Tim, l'operatore di questa stazione. Lui mi ha raccontato essere l'operatore, e la loro stazione è stata la prima ad aver effettuato con STS-9, in occasione del volo del Columbia, credo fosse, con Owen Garriott, il primo esperimento di un contatto radioamatoriale dallo spazio, a bordo dello shuttle. Da allora ha continuato fino ad oggi, e quando gli ho chiesto quanti contatti aveva realizzato fino ad oggi, si è fatto una risata e mi ha detto: ma guarda, credo di non ricordarmelo, ma potrebbero essere circa 500.
Beh, insomma.
Giusto qualcuno. Considerato che questa per me era il settimo, l'ottavo contatto, abbiamo tanta strada da fare per raggiungerlo. E vi dicevo, mi è stato chiesto aiuto per realizzare la parte tecnica del collegamento da l'Istituto Adelaide Cairoli di Pavia. È un istituto a diverse discipline: liceo linguistico, scuola di musica, scienze, umanistico. E circa un anno fa, come più o meno funziona sempre in questi casi, avevano richiesto l'adesione al programma, o la lista d'attesa, che più o meno in tutti i casi è di un anno. Hanno avuto l'assegnazione del contatto e mi hanno chiesto aiuto per la parte finale, ovviamente la più affascinante, ma anche quella che si esaurisce poi in più breve tempo. L'astronauta che ci è stata assegnata è stata Sanita Williams, quindi l'attuale comandante della stazione. Ragazzi si erano preparati, come di consueto, una ventina di domande per l'astronauta. In questo caso, a differenza delle altre occasioni in cui ho partecipato a contatti telebridge in qualità di coordinatore radio, mi è stato chiesto anche di fare da moderatore alla conferenza che viene, diciamo, aperta da NASA e che viene fatta girare sulla rete Ecolink, che è una rete radioamatoriale digitale abbastanza attiva in America, più ovviamente sul live streaming che viene annunciato su internet.
Non lo sapevo questo, la prossima volta ti ascolto dal telefono con Ecolink.
Ah, sì, certo, sì. Se guardi gli annunci sul sito ARIS, riportano anche i dettagli di qual è il relay da dover andare ad ascoltarlo. E quindi, diciamo, ho avuto questo doppio ruolo di essere il coordinatore del contatto localmente e di fare un po' da moderatore alla teleconferenza. Normalmente alla teleconferenza partecipano chiaramente tutti gli interlocutori in ascolto come spettatori, e dal punto di vista attivo c'è l'operatore che si preoccupa di fare il relay sulla rete Ecolink, che è sempre un americano, John, ora non ricordo il nominativo, dall'Illinois. In questo caso la stazione di telebridge, che appunto era a Santa Rosa in California, Tim, e poi ovviamente la scuola localmente che realizza il contatto. Credo sia stato una delle occasioni di maggior successo in termini di durata del contatto e di quantità di domande che siamo riusciti a porre a Sanita, 18 domande in tutto, con una qualità del segnale che è stata, gli animatori direbbero, stereofonica, dall'inizio fino a praticamente il termine dell'orbita. Ho tagliato il filmato ieri sera o l'altra sera, non ricordo, e normalmente l'orbita sono poco meno di 10 minuti. Ho tagliato il filmato da quando si è sentita, diciamo, all'inizio del contatto la voce di Sanita fino al suo saluto finale, ed è durato 9 minuti e 55, quindi veramente abbiamo utilizzato tutto quello che si poteva sfruttare dell'orbita a disposizione. Quindi, insomma, direi che abbiamo messo da parte un altro successo e adesso si va avanti, insomma. Ce ne sono già altri in cantiere, vedremo un po'.
Deve essere una soddisfazione importante.
Ma guarda, è stato particolarmente toccante il fatto che sono stati invitati dai radioamatori di una stazione di Vigevano, quindi non lontano da Pavia, e si sono commossi. Il presidente della sezione di Vigevano è venuto a salutarmi, a ringraziarmi con le lacrime. Mi ha detto: guarda, era anni che veramente non mi emozionavo così tanto. Mi ha ritelefonato il giorno dopo, come se poi, vabbè, fosse stata una cosa che ho fatto io e chissà cosa avessi fatto. Però è vero, diciamo, è una cosa che suscita emozione e va vissuta in prima persona. C'era con noi anche Davide Cirioni, il nostro amico del forum, e anche lui mi ha detto, insomma, di essersi emozionato, perché si sente parlare, soprattutto, insomma, un po' noi appassionati astronauti tutti i giorni. Se ti metti, tu Michael lo sai bene, li senti parlare continuamente, ma basta mettersi su qualche live channel di NASA e li senti parlare di continuo. Ma l'essere, diciamo, un momento in cui l'astronauta sta parlando con te, sta salutando te, Sanita ha esordito salutandoci in italiano, buongiorno, con la loro un po' cadenza americana, ti emoziona, insomma, anche per me, che non era la prima volta, comunque è bello. E poi è bello vedere emozionarsi i ragazzi, che non è mai semplice stimolarli su qualcosa.
E quali, quindi, sono state le loro domande più interessanti o curiose fatte a Sanita?
Ma guarda, le domande più o meno viaggiano sempre sullo stesso tenore, del tipo come ci si abitua all'assenza di peso, alla condizione di microgravità, quanto ci hai messo per diventare astronauta, cosa hai dovuto fare per diventare astronauta. Diciamo che, ecco, questo poi è un po' la cosa che a volte mi delude, il fatto che si faccia fatica ad avere sufficiente fantasia per porre delle domande effettivamente, come dire, uniche. Viaggiano sempre più o meno sugli stessi temi, però è lecito che, insomma,
è il classico discorso che il viaggio è più importante della destinazione. Forse non è la risposta alle domande l'obiettivo della giornata, ma è tutto il percorso di preparazione dei ragazzi per arrivare a quel giorno lì.
Assolutamente sì.
Se non ricordo male, mi sembra che una ragazza però abbia chiesto una cosa che io non avevo mai sentito chiedere, ad esempio se a causa della velocità ci fossero dei problemi tipo di frenamento e di calore eccessivo dovuto all'attrito, però era una cosa che non avevo ancora mai sentito chiedere.
Sì, può essere. Adesso, guarda, onestamente a memoria tutte le domande non me le ricordo, posso anche andarmele a riguardare un secondo, però ecco, sì, non ci sono state domande, anzi c'è stato, come al solito, le curiosità poi vengono nel fuori onda, se avete un po' letto, se ne discuteva nel forum, è arrivata la solita ragazza a chiedere: ma cosa succede se un astronauta muore mentre è in orbita? E vabbè, però insomma,
ma quella è una domanda, è molto più curiosa di come si va in bagno nello spazio, dove si trovano migliaia di risposte cercando su internet. Quella è una domanda, ne abbiamo parlato più volte sul forum, non c'è una risposta, adesso ce l'abbiamo sul forum, ma non c'era, quindi andatevela a leggere, non la diremo qua, ma andatevela a leggere, sono sempre cattivo quando mando la gente sul forum, andateci se volete, vi invitiamo su forumastronautico.it, scusate.
No, però, perché comunque spieghiamo che le domande, cioè, non sono fatte a ruota libera, ma sono precedentemente concordate, e chiaramente, certo, queste domande più delicate vengono, diciamo, scartate, insomma, per insomma, lasciare spazio, insomma, le domande un po' più tranquille, tra virgolette.
Sì, diciamo che l'indicazione ufficiale è che questa attività deve rappresentare un momento di svago per l'astronauta, e ovviamente non devono essere motivo di stress per loro.
Ok, vedo che ho sentito che sei stato richiamato all'ordine, ti lasciamo andare.
No, più che altro perché questa sera, chiaramente, tra le mille cose, abbiamo ospiti anche la famiglia australiana, che a loro volta ci ha ospitato nel nostro viaggio di nozze, quindi non li posso abbandonare per tutta la sera.
Assolutamente. E così, le ultime due puntate del podcast c'è sempre il punto in cui salutiamo qualcuno che va a mangiare, quindi...
No, ho già mangiato, però mi aspetta il dolce, quindi poi se volete ne condivido un po' con voi.
Va bene, grazie mille
dell'intervento,
Gianpietro.
Grazie a voi, dai, grazie, prossima Gianpietro. Occasione non mancherò di avere un pochino più di tempo a disposizione.
È stato fantastico lo stesso, grazie.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao.
Buon
ciao,
proseguimento. Grazie. Ciao.
Grazie, ciao.
Siamo già quasi allo scoccare dell'ora, però facciamo un piccolo interludio e poi ci ributtiamo sulle rubriche e andiamo a chiuderlo. Vabbè, è sempre bello quando ci sono delle voci diverse, siete d'accordo?
Assolutamente, infatti mi piace aver avuto già due puntate con ospiti esterni, insomma, per mischiare un po' le carte.
Grazie a chi organizza queste cose, in questo caso visto che sei tu che hai avuto l'idea, Riccardo, quindi grazie per tirare un po' i fili di questo podcast di cui io faccio l'umile operaio del mixer. Non ce la posso fare, siamo arrivati stavo cominciando a pensare alla cena, questo è il problema, pensavo che andasse a mangiare e sto pensando a una pizza in questo momento che non avete idea. Passiamo al ringraziamento di chi, tanti altri, dà il contributo al podcast, in questo caso è gli articolisti che scrivono su astronautinews.it e su forumastronautico.it il grosso di quello di cui discutiamo, il modo in cui io sto al pari con le notizie spaziali. Il mio principale punto di informazione è forumastronautico.it e astronautinews.it. Poi magari posso andare a approfondire altrove o cose che magari scopro per lavoro, però è diventato il mio canale principale e quindi direi che l'operazione dog fooding, quando si mangiano le cose che si producono, in questo caso l'ho completata, nel senso che per me è il riferimento attualmente. Quindi astronautinews.it e forumastronautico.it e grazie ai nostri articolisti. Approfitto per invitarvi, se ci ascoltate soltanto, a frequentare forumastronautico.it, che è un punto di aggregazione di appassionati di spazio, e potete fare domande, non dovete avere nessun tipo di remora, o nessuna domanda è troppo stupida, cioè ci sono delle domande molto stupide ma rispondiamo anche a quelle, ed sarà un piacere avervi tra noi e darvi il benvenuto e cercare di portarvi nella nostra community, che ormai è intorno ai 6 anni, 7 anni, siamo veramente online da un po' di tempo. Vorrei poter ringraziare di eventuali donazioni, ma non lo posso fare perché attualmente la mail del tesoriere la riceve Marco e sappiamo che è un po' impegnato. Penso che faremo un super 10 minuti di declamazione di donazioni in futuro.
I titoli di coda alla Star Wars, però.
Esatto, velocissimi. Vi incoraggiamo a fare dei commenti sui nostri siti, specialmente su astronauticast.com. Sotto ogni episodio potete dirci cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto, ma lo potete fare anche sul forum o altrove. Bene o male le frequenze sono aperte, ogni tanto ci perdiamo dei pezzi ma poi li recuperiamo nel giro di qualche settimana. E poi condividete le nostre puntate, le nostre notizie su Astronaut News, fate in modo che più persone possibile vengano a contatto accidentalmente con la nostra galassia ISA, e sarà bello avere altri amici tra di noi. La questua che faccio di solito, magari no, non preparo il banner perché ho visto che su Wikipedia per qualche giorno è comparso ancora il banner di Jimbo Wales. Sarebbe
io ho ricevuto la mail.
Io ancora no, nel senso, quando arriva la mail mi sento colpevole al punto che faccio la donazione. Quando vedo solo il banner ce la faccio a resistere, però con la mail mi commuovo e faccio la donazione a Wikipedia. Comunque, se volete commuovervi per la nostra attività, potete andare su astronauticast.com, ci sono dei bottoncini gialli dove potete fare una donazione. Può essere una donazione one time dell'importo che volete, oppure fare una sorta di abbonamento da 3 o da 5 euro al mese. Si fa con PayPal, noi non vediamo la vostra carta di credito, non ce ne frega niente. Ci interessa soltanto se ci aiutate a pagare le spese, che fondamentalmente sono la banda, per il download del podcast e l'hosting per tutte le pagine web. Tra l'altro l'ho rinnovato l'altro giorno. Direi che è tutto per la questua di oggi. Gingolino e poi ci buttiamo sulle rubriche. Mi è crashato VLC e i suoni non sono più così affidabili. Andiamo con la rubrica nuova, perché alla terza puntata si può dire ancora che è nuova, le storie di Nonno Apollo, di Paolo?
Certo. E in un precedente episodio Nonno Apollo vi ha raccontato del trionfo di Luna 3, la sonda sovietica che nell'ottobre del 1959 riuscì per prima a fotografare il lato nascosto della Luna. Un grande trionfo a livello internazionale che diede ancora più prestigio all'Unione Sovietica nella corsa allo spazio con il suo antagonista nella Guerra Fredda, gli Stati Uniti. Ma nonostante questo trionfo internazionale, a qualcuno rimase un po' deluso da queste immagini, qualcuno all'interno del team che aveva reso possibile questa impresa, in particolare gli scienziati, che si aspettavano dati scientifici di maggiore qualità, ma che da queste fotografie non poterono dire molto più sul lato nascosto della Luna, se non rilevare una generale differenza tra l'estensione dei mari lunari rispetto alla faccia visibile. I tecnici che lavorarono a Luna 3 furono un po' più sarcastici commentando queste immagini perché dissero che abbiamo scoperto che la Luna è rotonda. Ma tra gli esponenti del mondo scientifico che rimasero particolarmente delusi da questo risultato tecnologico, ci fu anche l'autorevole scienziato Mstislav Keldysh. Non so se questa è la pronuncia di questo terribile nome di battesimo, ma diciamo, assumiamo che sia questa. Il quale, grazie alla sua autorevolezza, poi all'inizio degli anni 60 diventò presidente della importantissima Accademia delle Scienze sovietica e ne rimase fino alla metà degli anni 70, riuscì a convincere le autorità sovietiche a lanciare altre due missioni, naturalmente con apparati fotografici migliorati, per ripetere l'impresa di Luna 3, ma con immagini si auspicava migliori. Il primo lancio avvenne nel mese di aprile dell'anno successivo, quindi nel 1960, e diciamo che non fu proprio un successo. O meglio, il lancio avvenne regolarmente, ma non si concluse nominalmente. Provate a indovinare cosa andò storto. Volete un aiutino? Lo chiedo ai miei colleghi di Astronauticast. Volete un aiutino su quello
Non
che accadde
si...
in questo lancio?
non c'è stato il burn per sganciarsi dall'orbita, un po' come Phobos Grunt, no?
No, diciamo, è finita la benzina in autostrada, nel senso che credo che sia una missione record da questo punto di vista, perché per una negligenza del personale di terra, il serbatoio di cherosene del secondo stadio del razzo R7 non fu riempito completamente, quindi il motore a razzo si spense quando mancavano 3 secondi all'inserimento in orbita.
No.
Un intervallo molto breve, ma che non consentì poi a ciò che rimaneva del vettore di entrare in orbita e di proseguire la missione. Quindi il razzo ricadde ingloriosamente a terra. Come anticipavo, erano stati predisposti 2 razzi per ripetere l'impresa di Luna 3. Pochi giorni dopo, siamo sempre nell'aprile del 1960, i tecnici approntarono un secondo razzo e fecero un secondo lancio, che ebbe conseguenze ancora, diciamo, meno nominali, ecco, della missione precedente. Cosa accadde? Tenetevi forti. Poco dopo il lancio, quindi quando il razzo si trovava poco sopra la rampa di lancio, si staccò uno dei 4 booster laterali a propellente liquido del razzo L7, R7, che ricadde sulla rampa. Il razzo, ormai fuori controllo e ingovernabile, iniziò ancora in volo, però iniziò a dirigersi minacciosamente verso l'MIK, che è l'equivalente sovietico del VAB della NASA, cioè un hangar in cui venivano montati i razzi approntati per l'emissione. Iniziò, dicevo, il razzo a dirigersi verso l'MIK nel fuggi-fuggi generale delle persone che numerosissime assistevano all'aperto a questo lancio, le quali cominciarono ad accalcarsi, a buttarsi letteralmente nelle trincee scavate a questo proposito, predisposte nella zona di lancio e riparate da eventuali cadute di frammenti. Insomma, ci furono diverse contusioni in questi tentativi di guadagnare il riparo in queste trincee, e il razzo, ormai fuori controllo, andò a schiantarsi a poca distanza dall'MIK, esplodendo. Ma fortunatamente e miracolosamente, non solo non ci furono vittime di questa esplosione, di questa caduta, ma non non ci furono neanche danni sostanziali né alle make-up né alle strutture del cosmodromo di Baikonur da cui era venuto il lancio, se non chiaramente i vetri rotti di questo grande hangar e degli edifici che erano vicine. E così si conclude anche ancora ingloriosamente un secondo tentativo di migliorare le prestazioni fotografiche della sonda spaziale automatica Luna 3. Se vi siete sempre chiesti perché i sovietici non abbiano cercato di ottenere immagini migliori della faccia nascosta della Luna dopo l'impresa di Luna 3, beh, questa è la ragione. Per il momento abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, è veramente bella la rubrica.
Potevano incaricare Willy il Coyote a questo punto.
Sì, Razzi Acme praticamente.
Sì.
Sì, diciamo che usando un gergo forse un po' troppo tecnico aerospaziale potremmo dire che le foto di Luna 3 erano una schifezza.
Sì, ma te le stavo mostrando.
Capisco la delusione dell'accademico Keldysh che riuscì a convincere le autorità sovietiche a ripetere l'esperienza.
Non sono esattamente in HD, ecco. Va bene, altra rubrica. Questa volta parliamo di un programma spaziale di esplorazione interplanetaria un po' più di successo. Ma anche lì si perde qualche pezzo, giusto per trovare un trade union anche in questo caso. C'è la rubrica Io Robot.
Torniamo a parlare di Curiosity, ovviamente, che sicuramente ci terrà compagnia per molto tempo, lo speriamo. E vi faccio un breve aggiornamento dello status della missione. L'orologio di missione adesso sta segnando il Sol 65, che significa che sono trascorsi 65 giorni marziani da quando Curiosity è atterrato, e il rover si sta sempre dirigendo verso quel punto che è stato battezzato col nome di Glenelg, e un punto in cui ve l'avevo già raccontato. Tre tipi diversi di terreno si intersecano. In particolare, uno di questi terreni ha mostrato avere una elevata inerzia termica, che in parole povere cosa significa? Che questa parte di terreno, una volta scaldata dal calore solare durante il giorno, durante la notte rilascia il calore più lentamente rispetto al terreno circostante. Questo per i geologi è un aspetto interessante che contano di andare ad analizzare da più vicino. Però in realtà Curiosity non si sta muovendo in questo momento, ma è fermo, perché durante il suo tragitto ha incontrato una piccola duna di sabbia. E la sabbia accumulata su una duna, quindi trasportata dal vento, è un ottimo candidato per testare per la prima volta due strumenti che si trovano sul lato superiore del rover. In particolare lo strumento SAM, che è uno spettrografo di massa e un cromatografo, e l'altro strumento che si chiama Kemin, che è sempre uno spettrografo però che funziona con la diffrazione di raggi X. Tra l'altro uno spettrometro a diffrazione è la prima volta che è presente su un altro pianeta, ed è uno strumento fantastico che non vedono l'ora di usare i geologi, perché permette di analizzare direttamente il terreno e trovare immediatamente le componenti di cui esso è fatto, cosa che normalmente invece magari per certi tipi di componenti si poteva ipotizzare di cosa erano costituiti, diciamo, per indizi secondari. Come funziona quindi, come funziona il campionamento della sabbia e il trasporto in questi due strumenti? Beh, è molto semplice. Curiosity all'estremità del braccio ha molti strumenti, tra i quali una paletta. La paletta raccoglie la sabbia, la chiude dentro di sé perché il braccio si dovrà ritirare indietro per portare la sabbia stessa sopra lo strumento che si trova sul rover. Una volta che la paletta è posizionata, si apre e la sabbia cade dentro all'analizzatore, molto, molto banalmente. Detta così sembra un'operazione abbastanza semplice e veloce, però come spesso accade nelle missioni spaziali è una cosa che va fatta con calma e impiegherà alcuni giorni, perché ci sono vari step da portare a termine. Il primo step è già stato portato a termine e consiste, diciamo, in un'analisi macroscopica della sabbia raccolta. perché cioè gli ingegneri, i geologi hanno individuato la sabbia utilizzando chiaramente quello che hanno a disposizione, cioè gli occhi del rover, le varie camere che ha il rover, e hanno visto questa sabbia può essere buona per l'analisi, però deve essere sabbia fine, l'ho detto prima, è buona perché è trasportata dal vento, però dobbiamo essere sicuri che dentro ad esempio non ci siano dei frammenti più grossi, non ci debba essere della ghiaia. Come fare questo tipo di analisi? Prima di che la paletta si chiuda, molto, diciamo, un metodo molto, molto spettacolare anche visivamente, la Mastcam, che può anche fare riprese, riprenderà la paletta mentre vibra velocemente. La vibrazione veloce della paletta fa, diciamo, increspare la sabbia, e tramite queste increspature sulla sabbia si può vedere bene se al suo interno è presente magari dei frammenti più grossi. Questo video, se lo andate a cercare, c'è già su YouTube in alta definizione, è un video a 8 frame al secondo, quindi diciamo un po' che va a scatti, però è stato interpolato a 32, quindi è molto bello da vedere perché vedete proprio la sabbiolina che si muove e fa delle increspature. E questo è un buon indicatore che la sabbia è un ottimo, questo tipo di sabbia dove è adesso Curiosity è ottima per fare questo tipo d'analisi. Dopodiché bisognerà fare delle operazioni che si rendono necessarie solo questa volta, in quanto è la prima volta che si utilizzano questi strumenti. Sono operazioni di pulizia. E voi vi chiederete, ma come? Cioè, è la prima volta che li usiamo gli strumenti, perché li dobbiamo pulire? Hanno fatto dei disastri come al solito mentre hanno assemblato Curiosity, che magari hanno sporcato delle
come
cose
al solito,
che dovevano sporcare. No, perché delle volte c'è sempre quello che trova il pelo nell'uovo. Ah, ecco, perché non sono stati attenti? No, cioè i pezzi sono arrivati al JPL imballati perfettamente, il rover è stato assemblato in camera pulita come si fa con tutte le altre sonde spaziali, però c'è un problema che attualmente non si riesce ancora a risolvere. Il problema è che Curiosity è stato assemblato sul pianeta Terra, ed essendo sul pianeta Terra, inevitabilmente sulle parti metalliche si va a depositare un film oleoso che è impossibile da evitare anche prendendo tutte le accortezze del caso. Però anche in questo caso il metodo che è stato pensato per pulire le tubature e le condotte che sono all'interno della paletta e dei tubi interni è un sistema geniale, perché si sfrutta la sabbia stessa trattenuta all'interno, messa in vibrazione il braccio come ho detto prima per qualche ora, la sabbia sfregando contro le pareti chiaramente la pulisce. Il campione di sabbia in questione, quello usato per la pulizia, non viene utilizzato per l'analisi, ma viene scaricato a terra. Il processo viene ripetuto una seconda volta, cioè si prende la sabbia, si chiude, si vibra, si lascia vibrare il braccio per pulire e si rilascia. Inizialmente si pensava di fare un terzo ciclo, ma ieri hanno detto che secondo l'ingegnere ne bastano due, quindi il terzo campione finalmente verrà portato negli strumenti per essere analizzato. L'ingegnere capo per l'operazione di campionamento del suolo, che si chiama Daniel Limonedi, ha per far capire bene questo processo un po' fatto il paragone che col colluttorio, cioè voi mettete il colluttorio in bocca, vi sciacquate più volte e poi sputate per pulire la bocca, ed è proprio una metafora che secondo me ci sta molto bene. Quindi Curiosity in questo periodo è impegnato a fare questa cosa. Mike ci sta facendo vedere appunto la vibrazione della palettina. Però Curiosity, come diceva Mike in apertura di rubrica, è stato disturbato, c'è stato un piccolo giallo su cui investigare, che praticamente gli ingegneri, mentre guardavano queste immagini e tutte le foto del caso, hanno notato che sul terreno c'era presente un frammento più luminoso rispetto alla sabbia circostante. Si sono avvicinati con il lens imager, che è la telecamera posta sul braccio di Curiosity, per vedere più da vicino di cosa si trattasse, e hanno visto che era un pezzo di plastica chiaramente caduto dal rover. Però chiaramente si vuole indagare per insomma si vogliono fare tutti i controlli del caso, allora ci si inizia a chiedere da dove sia caduto questo pezzo. L'ultima teoria più accreditata è che il pezzo di plastica non arrivi direttamente dal rover, ma dallo sky crane, nel senso che lo sky crane, quando ha lasciato abbassare il Curiosity, fase molto concitata con molte vibrazioni, un pezzettino di un rivestimento di gomma o di plastica sia caduto dallo sky crane e sia caduto semplicemente su Curiosity. Curiosity in questi giorni sta facendo vibrare il braccio e quindi è sollecitato da vibrazioni, e questo pezzo che magari si poteva essere appoggiato da qualche parte è semplicemente scivolato a terra. Questa è l'ipotesi che per il momento va per la maggiore. Nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore analisi del frammento per cercare di capire in maniera univoca da dove derivi, dopodiché Curiosity ripartirà con l'analisi della sabbia e poi, per poi ripartire verso Glenelg.
Grazie. Sapete che fa già un po' freddo qua al nord, mi sta venendo l'influenza. Grazie Riccardo per l'aggiornamento, super dettagliato come al solito, ho cercato di accompagnarti con le immagini, ma ho avuto molte difficoltà tecniche. Speriamo che comunque un pochettino sia servito, e questo è un incitamento a seguirci in diretta, perché si ha il beneficio o il maleficio a seconda dei punti di vista del video. In questo caso abbiamo mostrato visivamente quello di cui Riccardo stava parlando, e recupero la scaletta per arrivare alla chiusura con gli ultimi link della settimana. Ovvero, la settimana scorsa abbiamo parlato dell'infografica sui 55 anni di esplorazione spaziale. Adesso è il momento del video. Sempre tu, Riccardo, l'hai trovato.
Sì, si vede che sono monotematico. È un video realizzato dalla... Scusa Mike, c'avevo l'audio bomba in cuffia. Dalla Northwestern University of Space Technology and Rocketary Society. È praticamente un video in cui ci sono tutte le missioni spaziali, a partire dallo Sputnik fino ad arrivare a Curiosity, appunto. La prima parte del video c'ha una musica molto da giovane, quindi molto ritmata, che se vogliamo è anche... No, ci sta anche, voglio dire, carina. E il video è bello perché ci sono tante immagini, si vede anche tipo la Luna 3, di cui ha accennato qualcosa prima Paolo, perché il fatto di aver fotografato il lato nascosto della Luna era una cosa... una bella milestone per quanto riguarda l'esplorazione spaziale.
Roba da festeggiare con lo spumante. Anche...
Cosa?
Roba da festeggiare con lo spumante.
L'hai detto anche con il mio accento, probabilmente.
Magari francese, in 1000 bottiglie.
No, infatti era più un riferimento a quello che ha detto Paolo, che non volevo usare il tuo accento, quello mi è partito per sbaglio.
Prova ad alzare un po' il volume, se per sentire la musica se si può.
No. In questo momento il computer non è particolarmente collaborativo.
Va bene. Se posso dire, l'unica pecca di questo video è che c'è il momento in cui c'è SpaceX, che non so, l'hanno tenuto lunghissimo rispetto agli altri video che sono molto molto bello. Comunque, opinione personale. No, comunque il video è bello, guardatelo.
Vediamo se verremo rimossi da YouTube per questo.
Basta.
Ok, grazie della segnalazione, me lo guardo poi con calma in HD, perché adesso ho dovuto metterlo in 2.40 per riuscire a vederlo. Poi l'altra cosa è parzialmente collegata al tuo intervento di prima, il blog.
Esatto, ho parlato di prima che Samantha appunto a settembre era in Alaska, ha fatto il suo classico post sul blog degli Shenanigans, dove trovate il racconto di questa avventura. Samantha ha messo in evidenza, diciamo, otto lezioni che ha imparato in questo viaggio, che sono lezioni che secondo me possono essere anche applicate volendo alla vita di tutti i giorni, quindi vi consiglio di leggerle. E ci sono anche delle bellissime foto che di questi luoghi, chiaramente così fuori mano, inesplorati. Ci sono dei bellissimi paesaggi. Se un giorno Samantha ha bisogno di un fotografo squattrinato come me, che non ha esperienza in survival training, però io ci vado per fare le foto.
Spero che uno degli insegnamenti da trarre dal loro viaggio in Alaska non sia non posticipare le cose, perché io ho messo l'articolo da leggere e non l'ho ancora letto, ma spero che di poterlo leggere al più presto. Ultimo link della settimana, dopodiché cominciamo a tirare i remi in barca. Che cos'è lo stabilimento di Colleferro?
È una cosa che ci ha, fra l'altro, segnalato un ascoltatore, Giovanni Salvatori. E, in pratica il 20 ottobre 2012 ci sarà l'Open Day nello stabilimento Avio di Colleferro, e quindi dalle 10 alle 16 bisognerà ovviamente prenotarsi prima, perché fino all'esaurimento posti, bisogna prenotarsi per andare a visitare questi stabilimenti dove vengono sviluppate le tecnologie spaziali, come dice il manifesto di Vega e Ariane. una curiosità e comunque è anche un'idea il fatto che i nostri ascoltatori ci possono suggerire delle cose da far presente, degli avvenimenti o degli incontri, delle cose particolari.
Ah, la segnalazione di un'ora fa, perché dicevo non ho visto il tweet, ma ci sono anch'io. Ok, non l'avevo ricevuto. Grazie Giovanni, non l'avevo visto. Grazie a te Luigi per averlo messo in scaletta. Ok, rapida occhiata alla scaletta, direi che abbiamo raggiunto il fondo. La puntata 3 può essere considerata completata, siete d'accordo?
Sì, abbiamo toccato il fondo.
Abbiamo toccato il fondo in diversi modi. È stato molto piacevole essere con voi questa sera, è stato piacevole anche avere Gian Pietro, che salutiamo mentre starà godendosi il dolce con i suoi ospiti. L'appuntamento è per giovedì prossimo, tendenzialmente. Poi ovviamente seguite astronauticast.com e il forum astronautico e facebook.com/astronauticast per i dettagli, perché a volte cambiamo per necessità logistiche dell'ultimo minuto. Giovedì prossimo è il 18 di novembre, è il compleanno di Elisa, cercheremo di fare
di ottobre.
Ok,
dietro novembre,
ma non è neanche il compleanno di Elisa. Quello il 18 novembre, in effetti. Ragazzi, vado avanti. Non ce la posso fare. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Ma a mangiare che è meglio.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo.
Tocca a me, scusate, sì, ero ancora che ridevo. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
E un saluto da Luigi Morielli da Carmagnola. Ciao a tutti.
Ciao a tutti al 18 di ottobre, forse, non lo so, non lo voglio neanche sapere.